Questa testimonianza, intitolata Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi e in eterno, è stata rilasciata dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham negli anni 40. Prefazione. Questo libro è stato scritto così che ognuno che lo legge possa sapere che Gesù Cristo ancora salva e guarisce la gente. È mia credenza che egli presto apparirà nuovamente. Questo libro narra come egli scelse un povero ragazzo e lo chiamò al suo ministero, come il ragazzo fuggì da lui per un po' e poi sinceramente si volse a lui. Preghiera. O Padre nel cielo, per favore benedici ognuno che legge questo libro. Fa loro sapere che presto tu chiamerai una chiesa potente come non abbiamo mai visto. Noi ancora ti crediamo. Crea un desiderio in ogni cuore e, o giusto, aiuta il tuo umile servo a portare avanti il tuo messaggio. So che tu mi hai nascosto nei giunchi come facesti a Mosè per un qualche scopo. Perciò, Padre, aiutami a glorificare il tuo nome, poiché lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Capitolo primo. Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Nacqui nel distretto di Cumberland, Kentucky, in una piccola capanna di tronchi. Mio padre e mia madre si erano sposati giovani e io ero il primo bambino. Mi è stato detto da mia madre che una volta, quando avevo solo circa 6 mesi e mio padre era via da casa, fummo bloccati dalla neve nelle montagne per diversi giorni. Eravamo senza cibo e mia madre diventava sempre più debole. Alla fine lei pensò che la fine era giunta. Disse che ammassò tutti i nostri vestiti e la nostra biancheria da letto e, prendendomi nelle sue braccia, le avvolse tutte intorno a noi cosicché potessimo tenerci più caldi possibile. Caro lettore, credo che quella sarebbe stata la fine se il nostro amorevole Salvatore non fosse entrato in scena in quel momento. Egli parlò a un vecchio caro vicino dal cuore pio e gli disse di venire a vedere perché non c'era stato alcun fumo che usciva dal nostro camino negli ultimi giorni. Quando arrivò e irruppe nella capanna, trovò mia madre e me quasi morti di fame. Prese un po' di legna e fece un fuoco. Poi ritornò alla sua capanna per prenderci del cibo. Presto fummo di nuovo in miglioramento verso la nostra forza e salute. Lode al suo nome per questo. Subito dopo questo lasciammo lo stato del Kentucky e ci trasferimmo in Indiana. Mio padre andò a lavorare per un contadino vicino ad Utica, Indiana. Abitammo lì circa un anno e poi ci trasferimmo in giù lungo le valli dell'Ohio. Passarono diversi anni ed ero cresciuto fino ad essere un ragazzo di media grandezza quando Dio mi parlò. Ero sul mio sentiero una sera per trasportare l'acqua dalla stalla all'abitazione che distava da casa circa un isolato di città. Circa a metà strada tra la casa e la stalla c'era un vecchio pioppo. Ero appena arrivato a casa dalla scuola quella sera e gli altri ragazzi vicini uscivano al vecchio stagno per pescare. Io piangevo per andare, ma papà disse che dovevo portare l'acqua. Mi ero fermato sotto l'albero per riposare quando tutto a un tratto udì il vento muovere le foglie. Sapevo che non soffiava in nessun altro posto. Sembrava come un pomeriggio molto tranquillo. Indietreggiai dall'albero e notai che un punto, circa della grandezza di un barile, sembrava che stesse muovendosi tra le foglie dell'albero. Allora lì venne una voce che disse: «Non bere, non fumare, né disonorare mai il tuo corpo in nessun modo, poiché ho da farti compiere un'opera quando diventi più grande». Mi spaventò talmente che corsi a casa, ma non dissi mai a nessuno di ciò. Non potei mai né bere né fumare. Credo che Dio sta per compiere una grande opera negli ultimi giorni. Quando divenni abbastanza adulto da uscire con la compagnia di giovani, loro mi stuzzicavano e dicevano che ero una femminuccia perché non fumavo né bevevo. Dicevano che anche le ragazze fumavano e che esse avevano più coraggio di quanto ne avessi io. Mi vergognavo allora di dir loro quel che era accaduto nella mia vita. Ma cari amici, certamente ricavo gloria dal narrare di ciò oggi al mondo. Alleluia. Circa all'età di 14 anni fui ferito seriamente mentre cacciavo. Passai 7 mesi all'ospedale. Dio trattava con me, ma io non ci badavo. La chiamata diveniva sempre più reale per me. Ma non essendo allevato in una casa cristiana, cercavo di resistermi. Molte volte udivo quella quieta, piccola voce che mi chiamava, ma io la respingevo. Divenni così che a malapena potevo resistere ad udire perfino menzionata la Chiesa. Un giorno conclusi di aver trovato una maniera di sbarazzarmi di quella chiamata, sarei andato a lavorare all'Ovest, in un ranch. Amico, Dio è proprio tanto grande laggiù quanto lo è in ogni luogo. Possa tu trarre profitto dalla mia esperienza. Quando Egli ti chiama, rispondigli. Una mattina di settembre dell'anno 1927, dissi a mia madre che sarei andato a un viaggio da campeggio a Tunnel Mill, che dista circa 14 miglia da Jeffersonville, dove noi abitavamo in quel tempo. Avevo già progettato un viaggio per l'Arizona con alcuni amici. Quando mia madre ebbe di nuovo mie notizie, non ero a Tunnel Mill, ma a Phoenix, Arizona, fuggendo dall'iddio dell'amore. La vita del ranch fu molto buona per un po', ma presto divenne vecchia, come ogni altro piacere del mondo. Ma posso qui dire, lode a Dio, che l'esperienza con Gesù diventa continuamente sempre più dolce, non invecchia mai. Gesù dà sempre perfetta pace e conforto. Molte volte udivo il vento soffiare fra gli alti pini. Sembrava come se potevo udire la sua voce chiamare lontana lì nella foresta, dicendo: Adamo, dove sei? Le stelle sembravano essere così vicine da poterle prendere con le mani. Dio sembrava essere così vicino. Una cosa che sembra ancora significare tanto per me di quel paese sono le strade nel deserto. Se mai ti allontani dalla strada, ti perdi così facilmente. Tante volte turisti vedono fiorellini del deserto e si allontanano dalla strada maestra per prenderli. Vagano nel deserto e si perdono, e a volte muoiono di sete. Così è nella via cristiana. Dio ha una strada maestra. Egli ne parla in Isaia, al 35° capitolo. È chiamata la strada maestra della santità. Molte volte i piccoli piaceri del mondo ti trascinano via dalla strada maestra. Allora tu hai perduto la tua esperienza con Dio. Nel deserto, quando ti perdi, lì a volte appare un miraggio. Per le persone che stanno morendo di sete, il miraggio sarà un fiume oppure un lago. Molte volte le persone li rincorrono e vi cadono dentro soltanto per scoprire che si stanno bagnando nella sabbia infuocata. Qualche volta il diavolo ti mostra qualcosa che egli dice sia un divertimento. Quello è solo un miraggio, è qualcosa che non è reale. Se ascolti, ti ritroverai solo ad accumulare sofferenze in testa. Non badare a lui, caro lettore. Credi a Gesù, il quale dà acqua viva per coloro che hanno fame e sete. Un giorno ricevetti una lettera da casa che mi diceva che uno dei miei fratelli era molto ammalato. Era Edward, quello dopo di me. Naturalmente non pensai sul serio, perciò credevo che sarebbe stato bene. Ma una sera, alcuni giorni dopo, quando ritornai dalla città mentre passavo per la mensa al ranch, vidi una carta sul tavolo. La presi, diceva: Bill, esce al pascolo del nord, molto importante. Dopo aver letto la nota, un amico e io uscimmo al pascolo. La prima persona che incontrai fu un vecchio ranger del Texas che lavorava al ranch. Il suo nome era Darfi, ma noi lo chiamavamo Babbo. Aveva un'espressione triste sul suo viso quando disse: Caro Billy, ho cattive notizie per te. In quel momento il caposquadra venne avvicinandosi. Mi dissero che un telegramma era appena arrivato che diceva della morte di mio fratello. Caro amico, per un momento non riuscii a muovermi. Era la prima morte nella nostra famiglia, ma voglio dire che la prima cosa a cui pensai fu se egli fosse preparato a morire. Mentre mi voltavo e guardavo attraverso la gialla prateria, le lacrime scorrevano lungo le mie guance, come mi ricordai di quanto avevamo lottato insieme quando eravamo ragazzini e quanto difficile era stato per noi. Andavamo a scuola con a malapena abbastanza da mangiare. Le dita dei piedi uscivano fuori dalle nostre scarpe e dovevamo indossare giacche vecchie attaccate fino al collo perché non avevamo nessuna camicia indosso. Mi ricordai pure che un giorno la mamma aveva del popcorn in un secchietto per il nostro pranzo. Noi non mangiavamo con gli altri bambini. Non ci potevamo permettere il cibo come l'avevano loro. Sgattaiolavamo sempre oltre la collina e mangiavamo. Ricordo che il giorno che avevamo il popcorn pensammo fosse una vera festa. Così, per essere sicuro di ottenere la mia porzione, uscii prima di mezzogiorno. Ne presi una buona manciata prima che mio fratello prendesse la sua porzione. Allora, stando lì a guardare sulla prateria riarsa dal sole, pensai a tutte quelle cose e mi chiesi se Dio lo avesse portato in un posto migliore. Poi Dio mi chiamò di nuovo, ma come al solito cercai di respingerlo. Mi preparai ad andare a casa per il funerale, quando il reverendo McKinney della chiesa Port Fulton, un uomo che è proprio come un padre per me, predicò il suo funerale e fece cenno che ci può essere qualcuno qui che non conosce Dio, se è così se lo aspetti ora. Oh, come mi aggrappai alla mia sedia, Dio stava trattando di nuovo. Caro lettore, quando Egli chiama, rispondigli. Non dimenticherò mai come i poveri vecchi papà e mamma piansero dopo il funerale. Volevo tornare all'Ovest, ma mia madre mi supplicò così insistentemente di rimanere che alla fine acconsentì a rimanere se riuscivo a trovare lavoro. Presto ottenni un impiego con la compagnia del servizio pubblico dell'Indiana, dove ora sono impiegato. Circa 2 anni dopo, mentre stavo provando i contatori nel reparto all'officina del gas a New Albany, fui sopraffatto dal gas e soffrii per settimane a causa di ciò. Andai da tutti i dottori che conoscevo. Non riuscii ad ottenere nessun conforto. Soffrivo di stomaco caustico, causato dagli effetti del gas. Diveniva sempre peggio. Fui portato da specialisti a Louisville, Kentucky. Alla fine dissero che era la mia appendicite, dissero che dovevo subire un'operazione. Non riuscivo a crederci, poiché non avevo mai avuto nessun dolore al mio fianco. I dottori dissero che non potevano fare nient'altro per me fino a che non subivo un'operazione. Alla fine acconsentii ad averla fatta, ma insistetti che usassero un anestetico locale così potessi osservare l'operazione. Oh, volevo qualcuno che mi stesse vicino, che conoscesse Dio. Io credevo nella preghiera, ma non riuscivo a pregare. Così il ministro della prima chiesa battista mi accompagnò nella sala operatoria. Quando mi portarono dal tavolo al mio letto, mi sentii divenire continuamente sempre più debole. Il cuore mi batteva a malapena. Sentivo la morte su di me. Il mio respiro diveniva sempre più corto. Sapevo di aver raggiunto la fine della mia strada. Oh amico, aspetta fino a che arrivi lì una volta, allora penserai ad un sacco di cose che hai fatto. Sapevo che non avevo mai fumato, bevuto, né avuto nessuna abitudine impura, ma sapevo di non essere pronto ad incontrare il mio Dio. Amico mio, sei solo un formale, freddo membro di chiesa, tu saprai di non essere pronto quando raggiungi la fine. Così, se questo è tutto ciò che sai del mio Dio, ti chiedo proprio qui di inginocchiarti e chiedere a Gesù di darti quell'esperienza, di nascere di nuovo, come quella riguardo a cui egli riferì a Nicodemo in Giovanni al capitolo 3. E oh, come le campane di gioia suoneranno, lode al suo nome. Cominciò a divenire più buio nella mia stanza dell'ospedale, come se fosse in un grande bosco. Potevo sentire il vento soffiare fra le foglie, tuttavia sembrava molto lontano nella foresta. Hai probabilmente sentito un soffio di vento che muove le foglie, avvicinandosi sempre di più. Pensai bene, questa è la morte che viene a prendermi. Oh, la mia anima stava per incontrare Dio, cercavo di pregare ma non ci riuscivo. Il vento si avvicinava sempre più forte, le foglie sbattevano e tutto a un tratto ero andato. Sembrò allora di essere ritornato di nuovo ragazzino, a piedi scalzi, stando in quel sentiero sotto lo stesso albero. Udii quella stessa voce che disse non bere, non fumare mai, e le foglie che udivo erano le stesse che si muovevano in quell'albero quel giorno. Ma questa volta la voce disse: io ti ho chiamato e tu non sei voluto andare. Lo ripeté la terza volta. Allora dissi: Signore, se sei tu, fammi ritornare di nuovo alla terra e io predicherò il tuo Vangelo dalle cime delle case agli angoli della strada. Racconterò a tutti di ciò. Quando questa visione era passata, constatai che non mi ero mai sentito meglio. Il mio chirurgo era ancora nell'edificio. Venne a guardarmi e fu sorpreso. Guardava come se pensava che sarei stato morto. Poi disse: non sono un uomo che va in chiesa. La mia clientela è così numerosa, ma riconosco che Dio ha visitato questo ragazzo. Perché lo disse non lo so. Nessuno aveva detto niente riguardo a ciò. Se avessi saputo allora quel che so adesso, mi sarei alzato da quel letto gridando lode al suo nome. Dopo alcuni giorni mi fu permesso di ritornare a casa, ma ero ancora ammalato e fui costretto a portare occhiali agli occhi a causa dell'astigmatismo. La mia testa barcollava quando guardavo qualcosa per un momento. Mi accinsi a cercare e a trovare Dio. Andavo di chiesa in chiesa cercando di trovare qualche luogo dove c'era una chiamata all'altare all'antica. La parte triste era che non riuscivo a trovarne nessuno. Dicevo che se mai fossi stato un cristiano, ne sarei stato davvero uno. Un ministro che mi udì fare quelle osservazioni disse: «Ora, caro Billy, te ne stai andando nel fanatismo». Dissi che se mai mi fossi convertito quando ciò avveniva, volevo sentirlo proprio come lo sentirono i discepoli. Oh, lode al suo nome. In seguito mi convertì e ancora lo sono, e tramite il suo aiuto lo sarò sempre. Una notte divenni così affamato di Dio e di una reale esperienza che uscì alla vecchia capanna nel retro della casa e cercai di pregare. Non sapevo come pregare in quel tempo, così iniziai semplicemente a parlargli come parlerei a chiunque altro. Tutto a un tratto lì nella capanna venne una luce e formò una croce, e la voce mi parlò dalla croce in un linguaggio che non riuscivo a comprendere. Poi se ne andò. Ero affascinato. Quando tornai in me, di nuovo pregai: «Se sei tu, Signore, vieni a parlarmi di nuovo, per favore». Leggevo la mia Bibbia da quando ero stato a casa dall'ospedale e avevo letto in Giovanni 4: «Diletti, non crediate a tutti gli spiriti, ma provateli se sono da Dio». Sapevo che uno spirito mi era apparso e mentre pregavo apparve di nuovo. Poi mi sembrò che mille libbre fossero state sollevate dalla mia anima. Saltai in alto e corsi verso casa e sembrava come se stessi correndo nell'aria. Mia madre chiese: «Billy, che ti è successo?» Io replicai: «Non lo so, ma mi sento davvero bene leggero». Non potevo rimanere più a lungo in casa, dovevo uscire e correre. Seppi allora che se Dio voleva che predicasse, egli mi avrebbe guarito. Così andai in una chiesa che credeva nell'unzione con l'olio e fui guarito immediatamente. Vidi poi che i discepoli avevano qualcosa che la maggior parte dei ministri oggi non ha. I discepoli erano battezzati con lo Spirito Santo e così potevano guarire gli ammalati e fare potenti miracoli nel suo nome. Così iniziai a pregare per il battesimo dello Spirito Santo e lo ottenni. Un giorno, circa 6 mesi dopo, Dio mi diede il desiderio nel mio cuore. Mi parlò in una grande luce dicendomi di andare a predicare e a pregare per gli ammalati e che egli li avrebbe guariti senza riguardo di quale malattia avessero. Iniziai a predicare e a fare quel che egli mi disse di fare. Oh amico, non posso cominciare a dirti tutto quel che è accaduto. Occhi accecati si aprirono, gli zoppi camminarono, cancri sono stati guariti e tutti i tipi di miracoli sono stati compiuti. Un giorno, nella parte inferiore della Spring Street, Jeffersonville, Indiana, dopo un risveglio di 2 settimane, stavo battezzando 130 persone. Era un caldo giorno d'agosto e c'erano circa 3.000 persone presenti. Stavo quasi per battezzare la 17ª persona quando tutto ad un tratto uscì di nuovo quella quieta, piccola voce e disse: «Guarda in alto». Il cielo era come rame in quel caldo giorno d'agosto. Non avevamo avuto nessuna pioggia per circa 3 settimane. Udii di nuovo la voce e poi di nuovo la terza volta disse: «Guarda in alto». Guardai in alto e lì venne dal cielo una grande stella luminosa che avevo visto molte volte prima, ma di cui non vi avevo riferito. Molte volte ho detto alla gente che ciò appariva, ma loro ridevano soltanto e dicevano: «Bill, lo stai solo immaginando, o forse stavi sognando». Ma lode a Dio, questa volta egli si era mostrato visibile a tutti, perché venne così vicino a me che non riuscivo nemmeno a parlare. Dopo che alcuni secondi erano passati, gridai e molte persone guardarono in alto e videro la stella proprio al di sopra di me. Alcuni svennero, mentre altri gridarono e altri corsero via. Poi la stella ritornò indietro nel cielo e il punto da cui era uscita era quasi 15 piedi quadrati e questo punto continuava a muoversi, ad agitarsi intorno, ovvero come se onde stessero oscillando. Lì si era formata una piccola nuvola bianca in questo punto e la stella fu ricevuta su in questa piccola nuvola. Caro lettore, Se solo avessi spazio in questo libro per narrarti delle molte cose che sono accadute, di come il nostro tabernacolo fu costruito e molti dei potenti risvegli che abbiamo tenuto. Le persone sono venute da lontano e vicino per essere guarite, ma io dovrò rendere questo libro abbastanza piccolo cosicché si venderà a basso prezzo e sarà alla portata di tutti. Queste cose devono farti sapere che Gesù Cristo è ancora lo stesso come lo era ieri e oggi e sarà in eterno. E affinché tu creda, Lui e sii salvato. Se puoi, in ogni momento che i nostri risvegli sono vicini a te, per favore, sii presente. Capitolo 2. Testimonianze. Ora, nelle prossime pagine trovi alcune testimonianze personali di certuni che sono stati guariti durante alcune delle nostre riunioni. Ero all'ospedale New Albany, Indiana, quando udii del fratello Branham. Ero stato investito da un'automobile. Praticamente tutte le mie costole erano rotte. La mia schiena era slocata. Ero un caso senza speranza per quel che concerne l'aiuto medico. Il fratello Branham pregò per me e istantaneamente le mie costole se ne andarono a posto e anche la mia schiena. Il dottore non poteva comprenderlo. Mi alzai, indossai i miei vestiti, andai a casa e andai a lavorare. Lode a Dio per la sua potenza di guarigione. William Harry, 1034 Clark Street, New Albany, Indiana. Ero stata storpia per molti anni. Ero stata costretta a letto per qualche tempo. I miei arti erano tirati, perciò non potevo camminare. Il dottore disse che non avrei mai camminato. Udii del fratello Branham e di come Dio rispondeva alle sue preghiere. Così lo chiamai. Lui e un altro giovane uomo di nome De Ark vennero a pregare per me. Immediatamente i miei arti furono guariti. Riuscivo a camminare. Ancora cammino. Ciò è stato 4 anni fa da che è accaduto. Io lodo Dio per la sua meravigliosa potenza. Signora Mary Del O'Hanion, 2223 Oak Street, New Albany, Indiana. A coloro ai quali ciò possa interessare, ero stata paralizzata per un bel po' di tempo. I miei arti erano stati spezzati e non avrei potuto mai camminare di nuovo. Secondo l'affermazione del dottore, mio figlio mi portò alla riunione del fratello Brana, nella mia sedia a rotelle. Quella sera vidi camminare un uomo che in 18 anni non aveva camminato. Vidi anche un uomo ricevere la vista e camminare per la chiesa senza alcun aiuto. Era stato cieco per 40 anni e molti altri storpi e tutte le forme di malattie guarite quella sera. Così quando giunse il tempo che si pregasse per me, ebbi fede da credere in Gesù, che Egli era lo stesso ieri, oggi in eterno. Il fratello Bill pregò per me, mi prese per la mano e disse: «Nel nome di Gesù, cammina!» Sentì la potenza di Dio venire su di me. I miei arti che sporgevano dritti di fronte a me andarono al pavimento e iniziai a camminare. E lode a Dio, lasciai la mia vecchia sedia a rotelle e andai a piedi per diversi isolati cittadini a casa. Signora Hargrove, 149 Spring Street, Jeffersonville, Indiana. Fui data per spacciata per morire 2 anni fa col cancro. Conoscevo il fratello Bill da anni, sapevo che è una persona giusta e sono stata in molte delle sue riunioni. Dio lo benediceva e operava molti, molti miracoli tramite lui. Lo chiamai per pregare per me. Il mio cancro svanì. Sono ancora felice lodando e ringraziando Dio. Signora Stinner, Missouri Avenue, Jeffersonville, Indiana. Fui data per spacciata dal nostro dottore di famiglia, soltanto alcune ore da vivere. Ero stata ammalata col cancro per circa 3 anni. Un uomo dal nome di Wishart mi disse del fratello Bill. Guidarono 35 miglia attraverso la neve e il ghiaccio per raggiungermi. Quando arrivarono lì, un numero dei miei amici e parenti si erano uniti per vedermi per la loro ultima volta. Le mie figlie mi avevano comprato gli abiti da sepoltura in cui ripormi. Ero quasi priva di sensi quando il fratello Bill arrivò lì. Chiese a tutti gli increduli di uscire dalla stanza. Poi si inginocchiò e pregò per me. Sentì la potenza di Dio su di me quando egli mise la sua mano sulla mia e a un tratto sentii che il mio cancro se n'era andato. Mi alzai in piedi lodando Dio per la sua potenza. Quello è accaduto 4 anni fa e non ho avuto più nessun cancro da allora. Lode a Dio per la sua bontà. Signora Sarah Hoyes, Midletown, Indiana. Ero storpio dalla nascita, non potevo né camminare né usare le mani e braccia. Udì dove il fratello Bill stava tenendo una meravigliosa riunione di guarigione. Fui presente, vidi compiute molte meravigliose cose tramite la fede nel nome di Gesù e l'imposizione delle mani. Il fratello Bill pregò per me, poi guardò dritto a me e disse: «Nel nome di Gesù, cammina!» Sentì la potenza di Dio venire sopra il mio corpo. Io obbedii e per la prima volta nella vita cominciai a camminare. Avevo 35 anni. Dio in questi ultimi giorni sta compiendo cose meravigliose. Lode al suo nome per sempre. La nostra ragazzina Betty era stata ammalata da 3 mesi. Avevamo 2 noti dottori della città, ma apparentemente non riuscivamo a trovare la causa. Avevamo anche molti eminenti ministri della città e del territorio circostante per pregare per lei. Lei peggiorava costantemente. Allora andammo a chiamare a Jeffersonville, Indiana, un uomo dal nome del reverendo William Branham, che ha il dono di guarigione divina. Il fratello Bill, come viene chiamato, venne da noi immediatamente. Dopo ore di preghiera, entrò e ci disse che il Signore gli aveva mostrato una visione di cosa fare per la nostra piccola Betty. Era soltanto pelle e ossa e tremava continuamente come se avesse tremore. Il fratello Bill ci chiese se volevamo credere a Dio e volevamo obbedire a ciò che egli diceva di fare. Dopo che ebbe pregato e invocato su di lei il nome di Gesù, la nostra ragazzina fu immediatamente guarita. Questo è accaduto circa 10 mesi fa. La nostra piccola Betty ora è in perfetta salute ed è tanto grassa quanto possa esserlo. Sarò lieto di scrivere a chiunque interessato della sua guarigione o qualunque delle guarigioni che avvennero durante il risveglio che il fratello Branham tenne qui in St. Louis nel 1945. La guarigione che avvenne nel risveglio di St. Louis si trova nel libro intitolato La visione celeste del fratello Branham. Non mancare di leggerlo. Reverendo Robert Dougherty, 2009 Grano Avenue, St. Louis, Missouri. A coloro i quali ciò possa interessare, ero stata a letto sulla mia schiena per 8 anni e 9 mesi con la TBC e i dottori mi avevano abbandonata. Pesavo a malapena 23 kg. E sembrava che tutta la speranza se ne fosse andata. Allora da Jeffersonville, Indiana, circa 35 miglia da casa nostra, venne il reverendo William Branham in una visione che aveva visto di un agnello che era intrappolato nel deserto e gridava Milltown, che è dove io vivo. Il fratello Branham non era mai stato qui, né conosceva qualcuno di qui. Entrando, impose le mani su di me e pregò, invocando su di me il nome del nostro caro Signore Gesù. Qualcosa sembrò impossessarsi di me e immediatamente fui in piedi e ringraziando Dio per la sua potenza guaritrice. Andai fuori di casa per la prima volta in 8 anni. Poi fui battezzata nel fiume nel nome di Gesù Cristo. Ora sono la pianista qui alla Chiesa Battista. Molto di più accompagna questa grande guarigione. Non ho spazio in questa testimonianza di scriverla tutta. Scriverò volentieri e dirò interamente a chiunque è interessato alla mia guarigione. Georgia Carter, Milltown, Indiana. A coloro i quali ciò possa interessare. Ero stato operato ed avevo una forma di cancro proveniente dall'operazione. Avevo fatto tutto ciò che sapevo fare per riacquistare la salute, ma avevo fallito. Anche mia moglie era ammalata e avevamo udito del reverendo Branham e di come Dio stava operando per mezzo di lui nel guarire gli ammalati. Andammo a casa sua una domenica pomeriggio circa 6 mesi fa e quando arrivammo trovammo altri lì per lo stesso scopo e che venivano guariti. Poi avemmo un colloquio col fratello Branham e gli chiedemmo se si poteva fare qualcosa per noi. Gli dicemmo che eravamo cattolici, ma egli ci disse che la guarigione divina era alla portata di tutti quelli che avrebbero creduto. Richiamò la nostra attenzione su una signora cattolica la quale aveva ricevuto la vista da quando aveva chiesto a Dio di aiutarla e che ora legge caratteri piccoli. Era stata tanto cieca da essere guidata fino a casa sua. Allora si pregò per me e mia moglie e fummo entrambi guariti. Il mio cancro sparì. Ora siamo felici ed in salute e ogni mattina mi alzo dal letto e prego 3 ore per il fratello Branham e la sua opera per Dio. Ho un negozio di elettricità qui in città e ogni domenica mattina andiamo di buon'ora a messa e poi ci affrettiamo ad attraversare il ponte verso il tabernacolo Branham. Presenziamo anche ai servizi serali e il mercoledì sera alla riunione di preghiera. Stiamo avendo un tempo meraviglioso e sembra come vivere in un mondo nuovo. Risponderò volentieri ad ogni lettera per informazioni riguardo la mia guarigione. Louis Head, 417 Garner Court, Louisville, Kentucky. Desidero aggiungere la mia testimonianza per la gloria di Dio in merito alla guarigione divina. Per circa 3 anni fui afflitto con l'eczema, che continuava a propagarsi e a peggiorare fino a che i dorsi delle mie mani e le parti superiori dei miei piedi erano una crosta solida. Erano malamente gonfi e molto dolenti. L'11 aprile 1945 il fratello Branham mi unse ed impose le mani su di me in preghiera, ma anziché migliorare, continuai a peggiorare. E siccome usavo un unguento sulle mani e sui piedi, pensai che quella fosse probabilmente la ragione che non ero guarito. Così decisi di fermare l'uso di tutta la medicina e di lasciare il mio caso interamente al Signore. Il 10 giugno il fratello Brown e il fratello Seward pregarono di nuovo per me e il Signore mi guarì. Lode al suo santo nome. Una volta prima il fratello Brown mi aveva unto per arcate plantari deboli. I piedi mi facevano così male che era una tortura per me di camminare. Ma da che fui unto, i piedi mi sono diventati più forti e oggi riesco a percorrere con meno disturbo al piede una lunga distanza di quanto percorrevo soltanto un isolato di case prima dell'unzione. E vorrei aggiungere che questa non è la mia prima esperienza con la guarigione divina. 21 anni fa presenziai a una riunione condotta dal reverendo Erickson a Columbus, Indiana. Altri furono guariti da vari mali e poiché avevo sofferto di un brutto caso di catarro per molto tempo e avevo un ascesso sull'occhio destro, così che parzialmente ciò mi copriva la vista e mi avrebbe accecato tempestivamente, anch'io chiesi al Signore di sanarmi ed Egli lo ha fatto. Non fui mai di nuovo infastidito né dall'uno né dall'altro male. Ricevetti questa benedizione seduto nella mia sedia, giacché non avevo richiesto le preghiere del reverendo Erickson. Sono stato presente alle guarigioni, ho udito e letto le testimonianze di altri. Pressoché 2 anni fa passai davanti a una casa vicino a Prospect, Kentucky. Una piccola neonata ammalata giaceva su un giaciglio nel cortile. La madre mi disse che aveva oltre 4 mesi d'età ed era stata ammalata per tutta la sua breve vita. Era molto magra e non riusciva a prendere cibo senza gridare con dolore. La domenica seguente disse al fratello Brana riguardo alla bambina. Lui e la congregazione pregarono per la neonata ed alcune settimane dopo passai di nuovo davanti a questa casa e mi informai della neonata. Si stava rimettendo e acquistava peso. Entrai a vederla e stava prendendo il cibo e assaporando davvero. Sta scritto che il nostro Padre Celeste ha dato al suo Figlio Gesù Cristo tutta la potenza in cielo e in terra e gli ha dato un nome sopra ogni nome. E Pietro disse che era nel suo nome, tramite la fede nel suo nome, che lo storpio fu guarito alla porta del Tempio. È in quello stesso nome glorioso che queste meravigliose cose sono oggi compiute. E quando siamo guariti tramite la preghiera della fede, questa non è la sola benedizione che riceviamo, ma ciò porta con sé la sicurezza dei peccati perdonati. Giacomo 5,15. Grazie a Dio che abbiamo oggi, in questo agitato mondo, uomini come il fratello Branham, Erickson, John Sproul e altri a cui lo Spirito ha dato il dono della guarigione divina. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi in eterno ed Egli è proprio così in grado e volenteroso di guarirci come quando predicò il Vangelo del Regno e guariva le persone 1900 anni fa. Vidi John Gray, la piccola neonata che era ammalata il 26 agosto. Lei ora ha oltre i 27 mesi di età e sta tanto bene e in salute quanto possa esserlo. Vostro in Cristo Gesù, J.V. Johnson, 705 Maple Street, Jeffersonville, Indiana. Cari amici, ci sono altri i quali sono stati guariti e ai quali piacerebbe dare la loro testimonianza quali testimoni della potenza di Dio, ma non abbiamo lo spazio per questo proprio ora in questo libricino. Queste testimonianze che sono state date sono per incoraggiarvi a credere Gesù Cristo e per riconoscerlo quale vostro Salvatore e guaritore. Molti che leggono la Bibbia dicono: se fossi soltanto vissuto nel tempo della Bibbia, sarei andato da Gesù ed Egli mi avrebbe aiutato. Amico, Egli è qui oggi per aiutarti, proprio lo stesso come Egli lo era in quel giorno. Credi solamente lo Spirito Santo, Egli è il testimone di Gesù. Per favore, proprio dove tu sei, credi Lui e sarai guarito. Capitolo 3. Sermone. Il nostro testo si trova in Isaia 53,5. Egli fu ferito per la nostra trasgressione, fiaccato per la nostra iniquità. Il castigo della nostra pace è stato su di lui e per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. Ora, amico, la Bibbia dice: per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. E noi ammetteremo che ancora abbiamo il perdono dei nostri peccati tramite il versare del suo sangue, qualunque cosa abbiamo fatto. Perché? Perché era nell'espiazione, dici tu. Non furono le sue lividure per la guarigione pure nell'espiazione? Quindi, se l'espiazione per la guarigione ha perduto la sua potenza, allora sei nei tuoi peccati, poiché l'espiazione per i tuoi peccati fu fatta tramite lo stesso sangue dello stesso uomo, allo stesso luogo, allo stesso tempo, nello stesso giorno. Allora dovrai dire che essi operano insieme o che entrambi non sono di nessun effetto. No, amico, credi Gesù proprio allo stesso modo per la tua guarigione, come lo fai per i tuoi peccati, e l'espiazione avrà lo stesso effetto. Funzionerà per te in entrambi i modi, quando credi che fu fatto per te in questo giorno, come pure per quelli in quel giorno. Proprio come scendi al fiume per attraversarlo sul traghetto, tu vedi altri attraversare, così perché non lo puoi tu? Non vai dal capitano di quella nave a chiedergli se la nave farà il viaggio oppure no. Paghi soltanto il prezzo del tuo biglietto, sali e ti siedi. Sta al pilota farti attraversare il fiume. È lo stesso metodo con la guarigione divina. Vedi altri che vengono sanati, anche tu puoi essere guarito. Solo vai a Gesù. Il prezzo del biglietto, in questo caso, è convinzione. Poi sta a Gesù aiutarti. Oh fratello e sorella, credete Lui, anche voi potete essere guariti. I giorni dei miracoli non sono passati per coloro che credono che non lo sono. Qual è la prima cosa che fai quando progetti un picnic? Prendi l'almanacco delle signore anziane e vedi se in quel giorno l'almanacco dice se sarà piovoso o sereno. Allora ti rallegrerai se esso dice sereno. Dirai dunque: progetteremo il picnic per quel giorno. Comprerai tutto il tuo pranzo e preparerai per l'escursione solo perché l'almanacco dice sereno. Oh fratello e sorella, tu che metti tanta fede in un almanacco, perché non puoi credere nella parola di Dio? Ricorda che Dio ha sempre avuto qualcuno che crede. Perché non vuoi essere ora uno di loro? Leggi Marco 16 e vedi che l'ultimo comandamento dato alla Chiesa fu di guarire gli ammalati. Egli disse: e questi segni seguiranno coloro che credono. Se la vostra Chiesa dice che credono e i segni non seguono, allora secondo la parola di Dio essi non credono. Chiedete oggi a qualcuno un buon segno di un credente e loro indicheranno qualcuno in buon rango sociale, uno che paga bene sul piatto della colletta. O amico mio, molti di loro sanno di Dio non più di quanto un 88 ne sappia di una notte egiziana. E alcuni di loro sono anche ben raffinati, dotti dai seminari. Ma non devi essere dotto per conoscere Dio, ma devi fare di più della maggior parte di loro, devi credere, se lo crederai, i segni in Marco 16, 17, 18 ti seguiranno come Gesù disse che lo farebbero. Ricorda che in Marco 16 dice di predicare il Vangelo ad ogni creatura. Tu puoi dire: fratello Branham, qual è il Vangelo affinché possiamo sapere se l'abbiamo o no? È la parola? Paolo disse che il Vangelo viene a noi non solo in parola, ma con potenza e dimostrazione dello Spirito Santo. Non dovresti tu allora avere la potenza dello Spirito Santo per dimostrare quei segni di Marco 16? Volta con me in 2 Timoteo capitolo 3 e vedi come lo Spirito Santo dice che negli ultimi giorni le persone avrebbero avuto una forma di pietà, ma ne avrebbero rinnegata la potenza. E la Bibbia dice che tu ti distolga da tali persone. Non è quello un segno che stiamo vivendo negli ultimi giorni? Le persone rinnegano la potenza guaritrice e di essere così liberi dai peccati. Le chiese si sono talmente raffreddate che il termometro va a 60 sotto zero. Non puoi avere vittoria e praticare la guarigione divina insieme alle feste di carte e alle sigarette. Alcune persone vanno in chiesa la domenica mattina con un grande sigaro in bocca, che sembrano un bue del Texas dalle corna tagliate. La parola dice che noi nettiamo noi stessi da tutte le impurità. Oh fratello, distogliti dalle tue cose del mondo e servi Dio. Allora Egli ti permetterà di camminare nella sua strada maestra della santità, come ne parlò Isaia a capitolo 35. Se qualcuno vi portasse un vaglia postale di $70,000, tu inizieresti a gioire. Se io ti chiedessi perché tu sei così felice, replicheresti che hai avuto $70,000. Se io ne dubitassi, tu mi porgeresti il vaglia postale. Se io dicessi che ciò fosse solo un pezzo di carta con scrittura al di sopra, replicheresti prontamente che ci dovevano essere 70.000 dollari depositati con il governo degli Stati Uniti prima che l'ordine fosse scritto e che perciò il governo lo avvalorerebbe. Sappi allora che Giacomo 5,14 dice che la preghiera della fede salverà il malato. Potresti dire che quello era solo carta con scrittura al di sopra, ma fratello, tutto il cielo avvalora la Bibbia. Quando leggi la sua parola ricorda che la promessa è per te, allora inizi a gioire e a credere che Egli ti guarirà. Egli è lo stesso Dio, oggi e in eterno. Amen.